Buon pomeriggio. Oggi è il venerdì 2 aprile 2021 e mi trovo nella mia stanza. Se sentite la mia voce un po' cavernosa è perché oggi sono un po' cavernoso. Questo che sto registrando è il podcast diario, ossia la lista con aneddoti di tutta la roba vista, letta, guardata, giocata, fotografata, disegnata nell'ultimo periodo. Allora, per ciò che riguarda i videogiochi, la novità è che mi sono comprato per soli 7 euro una scheda R4 che ha per il 3DS. Che ha praticamente, per chi non lo sapesse, è una scheda che ha la stessa forma di un gioco, quindi di una scheda gioco, ma con un foro per poterci inserire una micro SD, una scheda micro SD. Praticamente fa credere al 3DS di aver inserito un gioco ufficiale, in modo da potergli far leggere delle ROM che si inseriscono là dentro, e quindi potergli far emulare il Super Nintendo, il Mega Drive, il Neo Geo, e soprattutto i giochi della generazione prima, quindi del Nintendo DS. E quindi praticamente con una scheda che ti so da addirittura per esempio con 10 euro, una scheda da 32 GB si riescono a giocare praticamente centinaia e centinaia di giochi. L'ho pagata solo 7 euro perché in realtà su Amazon costa 30. Io l'ho comprata su eBay a 12 e poi il tizio, siccome che praticamente gli avevo lasciato un feedback negativo perché non era quella esattamente che avevo ordinato, mi ha rimborsato di 5 euro. Perché vabbè, anche se non era quella esatta che avevo ordinato, comunque funziona perfettamente. Però il tizio, per farmi togliere il feedback negativo, mi ha dato 5 euro. Quindi alla fine l'ho pagata 7 euro. E vabbè, questo l'ambito videogiochi. L'ambito disegni, ho fatto alcuni disegni, solo che, siccome che ultimamente mi piace tantissimo disegnare, dopo aver fatto il tratto, diciamo, ricoprire il tutto con un livello molto più scuro, poi scegliere la zona, il punto di illuminazione e illuminare solamente la parte colpita diciamo, dalla luce. Su per giù, come faceva, ma molto meglio, Caravaggio. Però facendo così mi sono accorto che alla fine i disegni tendono ad assomigliarsi tutti, cioè anche vedere disegni con soggetti notevolmente diversi, con questa tecnica diciamo di illuminazione, alla fine sembrano tutti uguali. Quindi in futuro mi devo inventare qualche altra cosa per distinguerli un po' di più. L'ambito foto, ho fotografato ho fatto alcune foto di natura morta a dei libri, non so più che cavolo inventarmi, non per ciò che riguarda il soggetto, perché alla fine c'ho un sacco di libri, quindi potrei scattare foto ai libri quasi all'infinito, ma non riesco più a inventarmi lo sfondo da dare al libro, perché l'unico punto della casa dove le foto escono abbastanza decenti alla fine è uno solo, e quindi alla fine faccio sempre la stessa tipologia di foto, sembra che cambio solamente il libro. L'altra volta ho fatto delle prove, ho fatto per esempio, ho scattato una foto ad un libro messo su una sedia vicino al muro, però non mi è piaciuto il risultato, ma sapevo che il risultato non sarebbe stato soddisfacente ancora prima di scattare la foto, perché il muro è bianco, la sedia di legno era chiara, tendendo al bianco. Sapevo che non potevo staccare troppo la sedia dal muro e che quindi la sedia avrebbe proiettato delle ombre sul muro. E quindi tutte cose che non mi piacciono. Infatti la foto, cioè, è uscita pure decentemente, ma non mi sa di niente. Poi ho provato, fammi vedere che accadesse se scattassi posizionando la reflex praticamente per terra, raso terra. Sì, la foto, diciamo, cambia tutta la prospettiva, però il problema è che non riesci a fotografare bene, diciamo, cioè se la reflex sta raso terra, come fai a vedere dentro all'obiettivo della reflex? Ti devi sdraiare per terra pure tu, siccome figuriamoci se a me piace sdraiarmi per terra. Per fare un attimo che c'è la Gigiola, che sarebbe la mia gatta, che rompe i coglioni. Niente, l'ho fatto uscire dalla stanza. Allora mi sono comprato, mi è arrivato il pacco proprio oggi, un altro treppiedi che serve proprio per scattare quasi al livello del pavimento. Però ripeto, il problema è poi osservare dall'obiettivo. E devi osservare forse dall'obiettivo, sennò come fai a capire dove stai mettendo a fuoco? E quindi, niente, mi devo inventare qualcosa. Questo in ambito foto. Per ciò che riguarda i libri, invece ho effettivamente letto un bel po' di più rispetto all'altra volta, perché ho letto tre libri. E uno di questi libri l'ho letto perché vedendo un telefilm che mi era particolarmente piaciuto e che sta su Netflix, che si chiama The One, e su Netflix è anche conosciuto come La coppia quasi perfetta, vedendo questo telefilm, che mi era piaciuto, diciamo che da una scala da 1 a 10 gli darei pure 6,5-7, mi è venuta voglia, dato che è tratto da un romanzo, di leggere il romanzo corrispondente. Quindi praticamente mi sono procurato questo romanzo e nel giro di 3-4 giorni l'ho letto tutto. E nel podcast di oggi vediamo proprio la differenza tra il telefilm e il romanzo. Allora, partiamo dal telefilm. Cioè, io lo chiamo il telefilm, però in realtà non è che si capisca bene se è una miniserie, e quindi praticamente una storia che inizia e finisce formata da sole 8 episodi, oppure è, dato che ha il finale molto aperto, magari è effettivamente una prima stagione e in futuro ne faranno magari delle altre. Proprio per rispondere a questa domanda mi sono letto il romanzo per capire se nel romanzo la storia finisca quando finisce il telefilm. E invece mi sono accorto che il romanzo non c'entra assolutamente nulla con il telefilm, praticamente. Ma quando dico non c'entra assolutamente nulla, intendo proprio che c'ha l'idea di base uguale, ma tutti i personaggi che vi compaiono, nelle storie che vi compaiono, sono totalmente diverse da quelle del telefilm. Se escludiamo, dopo ve ne parlo meglio, se escludiamo la tizia che è alla base dell'idea di base, cioè praticamente quella che scopre o inventa questo algoritmo genetico che dopo vi spiegherò, se togliamo quella che comunque ha una caratterizzazione notevolmente diversa dal romanzo rispetto a telefilm, dove per caratterizzazione intendo proprio un'altra tizia con un'altra storia, se escludiamo questa, le altre storie presenti nel telefilm e nel romanzo, che sono totalmente diverse, sono tali per cui, in teoria, se decidessero di fare un'eventuale seconda o terza stagione del telefilm, potrebbero tranquillamente utilizzare le storie e i personaggi del libro e inserirli tranquillamente nel telefilm. Però, così come ora, non è. Quindi negli 8 episodi non compaiono i personaggi del libro. E nel libro non compaiono i personaggi del telefilm. Allora, che caratteristica ha questo telefilm per cui mi è piaciuto? Allora, innanzitutto è una produzione inglese, quindi ha un livello qualitativo per me superiore alle solite cose americane. Poi ha un'idea di base che crea molti spunti di riflessione, molti ragionamenti che poi potremmo anche fare, e in più è un bel thriller, diciamo, cioè vabbè, togliamo la parola bel, è un thriller ben gestito, ecco, che praticamente ti spinge a vedere fino all'ultimo episodio con un certo interesse. Che cos'è l'idea di base? Per quale motivo questo telefilm, questo libro si chiamano La coppia quasi perfetta? Oppure con il nome originale The One? Praticamente si scopre, è la storia di una che scopre che praticamente nel codice genetico dell'essere umano c'è un gene che risulta essere compatibile con il gene presente magari nel codice genetico di un'altra persona e che garantisce un innamoramento e una sensazione proprio di innamoramento e di amore quasi perfetta, di un rapporto uno a uno. E quindi praticamente riesce a creare una specie di algoritmo in modo tale da riuscire a comprendere, da riuscire a scoprire, conoscendo il codice genetico di svariate persone, quali tra queste sono emotivamente e dal punto di vista proprio dell'amore compatibili? E e riesce a creare un business proprio su questo fenomeno. Quindi praticamente riesce a creare una banca dati di codici genetici che li ricava semplicemente da un ciuffetto di capelli e praticamente ad accoppiare le persone. E praticamente funziona così. Tu, immaginatevi un sito tipo Facebook, no? Dove voi inviate, fate la domanda per poter inviare il vostro codice genetico. Vi arriva a casa un pacchetto che contiene il kit per poter inserire dentro ad una scatoletta praticamente un ciuffo dei vostri capelli e poi, sempre gratuitamente, lo rimandate indietro all'azienda. Poi passano, voi compilate un modello in cui dite chi siete, nome, cognome, numero di telefono e alcuni dati. E poi aspettate, finora è tutto gratuito. Nel frattempo l'azienda acquisisce il vostro codice genetico e le vostre caratteristiche nel proprio database, che cresce sempre di più. Poi può capitare che dopo qualche giorno, dopo qualche settimana, dopo qualche mese o addirittura dopo qualche anno, vi arrivi un'email in cui vi dice il tuo profilo è stato abbinato ad un'altra persona, cioè praticamente il tuo codice genetico è stato abbinato al codice genetico di un'altra persona che è la tua anima gemella, si può dire. La vuoi vedere le informazioni di quest'altra persona? Paga 10 euro. Tu dici ok, accetto, pago 10 euro, quindi non è nemmeno tanto, e ti forniscono il nome, tutti i dati che quell'altro ha dato, che sono uguali a quelli che hai dato tu, cioè nome, cognome, numero di telefono e tutto quanto. Poi sta a te toglierti, l'azienda non gliene frega più un cazzo, e sta a te farti le ricerche, cioè andarti a cercare il tizio su Facebook, sui vari social per vedere come è fatto, oppure decidere proprio di telefonargli e tutto quanto. E l'accoppiata è uno a uno, quindi ogni persona è accoppiata, c'ha solo, secondo l'ottica del telefilm, un'anima gemella. E quindi se quell'altro ha fornito il suo codice genetico, significa che anche quell'altro è alla ricerca dell'anima gemella. E dato che tu sei la sua anima gemella, non dovrebbero nascere problematiche tra i due. Quindi, per esempio, tu una volta che lo contatti, gli dici: oh sì, sono io. Ho ricevuto l'abbinamento, che facciamo? Ci incontriamo? Allora, poi qua nascono infinite domande che il telefilm cerca di rispondere in qualche modo e il romanzo cerca di rispondere in qualche altro modo. Anche se poi in realtà si formano delle contraddizioni, ma noi, essendo un romanzo, diciamo, noi dobbiamo affidarci a questa opera creativa di sto tizio che è John Mars, quello che ha scritto il romanzo, mentre quello che ha fatto la sceneggiatura del telefilm è Howard Overman. Quindi noi ci dobbiamo affidare a quest'opera di fantasia. Quindi vabbè che uno si fa le domande, ma non dobbiamo esagerare come di solito invece faccio io. Allora, secondo il romanzo, dato che la tua anima gemella, da un certo punto di vista, da un punto di vista statistico, tenderebbe ad essere una persona che ha la tua stessa cultura. Quindi molto probabilmente non vive dall'altra parte del mondo, diciamo, anche se da un punto di vista statistico potrebbe anche essere. E quindi è poco probabile che, per esempio, che ti so, a un italiano l'anima gemella sia un giapponese. È più probabile che ad un europeo l'anima gemella sia comunque all'interno dell'Europa. Non è detta che abbia la tua stessa fascia d'età, quindi magari la tua anima gemella ha 10-20 anni meno o più di te, però secondo il libro è una sola l'anima gemella, invece nel telefilm si introducono qualche dubbio sul fatto che ce ne possa essere più di una, che secondo me è più realistico. Cioè, secondo me può essere, posso anche, per esempio, pensare che sempre nell'ottica di fantasia l'anima gemella sia una, però ci siano anche quella che un po' meno gemella, però ci sia, cioè quindi per esempio che si formi tipo una lista di 5 persone con cui tu staresti benissimo accoppiato, poi c'è quella con cui staresti benissimo al 100%, quella con cui staresti al 99% e quella al 99%, al 98%, eccetera. Questo emerge da qualche frase nel telefilm, invece nel romanzo l'accoppiata è uno a uno, quindi quella è l'anima gemella, se non ti metti con quella, qualsiasi altra persona con cui ti metti, non proverai quelle particolari sensazioni di compatibilità massima che potresti avere con quella. Quindi Questa è l'idea di base. L'idea di base, diciamo, è abbastanza carina, anche se, ripeto, se dovessi metterci il becco, per me è improbabile che due persone possano innamorarsi solo a causa del codice genetico. Per me può anche starci la variabile compatibilità genetica, ma deve essere semplicemente una di molte più variabili. Quindi, per esempio, che cavolo te ne so, come fa a rientrare nel codice genetico, per esempio, l'indole per, che ti so, per particolari hobby piuttosto che altri? Che c'entra il codice genetico? Il codice genetico al massimo potrebbe influenzare l'estetica. Boh, non lo so. Comunque, nell'ambito di quest'opera di fantasia, loro non si pongono questi problemi e danno per sicuro che, al 100% che, se tu ti incontri la tua anima gemella, quando la vedi, nel giro di massimo 48 ore tu sei innamorato cotto e praticamente ti piace un sacco, a prescindere. E quindi questa è l'idea di base. Poi che accade? Che nel romanzo lo scrittore ti racconta 4-5 storie diverse con 4-5 personaggi. E praticamente per non creare, cioè per creare un minimo di dinamicità, lui te le spezzetta in modo tale che ogni capitolo, e sono capitoli brevi come piace a me, come piacciono a me i libri, cioè quei capitoli brevi dove il capitolo è di 2 o 3 pagine e poi finisce, ogni capitolo porta avanti un pezzo della storia di uno. Quindi ti leggi il primo capitolo ed è la storia di uno, il secondo capitolo è la storia di quell'altro, il terzo capitolo è la storia, e poi si ricomincia da capo e si va avanti con la storia. Questo serve per portare avanti contemporaneamente più storie. Se dovessi trovargli dei difetti al romanzo, sarebbero legati al fatto che forse è un po' troppo, dal punto di vista proprio dello stile adottato, un po' troppo semplice. Infatti, le storie rimangono completamente distinte. Cioè, non è che lui utilizza qualche tecnica narrativa per cui i personaggi si incrociano, quindi la storia di uno si incrocia con la storia dell'altro, un personaggio di una storia entra nella storia dell'altro. No, sono tutte storie distinte. Ecco perché potrebbero tranquillamente essere ottimali per creare stagioni successive al telefilm. Perché potrebbero fare, per esempio, la seconda stagione dove possono parlare, per esempio, di due storie inserite nel libro tranquillamente, cioè non è che accade niente. Al massimo, nel libro, verso la fine, c'è un fatto che viene citato anche nelle storie di alcuni personaggi, ma è ininfluente, cioè i personaggi non si incrociano. Invece, nel telefilm, dove abbiamo altri personaggi, altre storie, anche un po' troppo forzatamente, quindi praticamente c'è stato il problema opposto, in cui si vede che è forzata la cosa. La storia di queste tre storie presenti nel telefilm sono sin da subito incrociate tra di loro. Poi ve lo spiego meglio. Allora, partiamo dal telefilm. 8 episodi. Gli episodi non sono neanche tanto lunghi, durano tipo mezz'ora, tre quarti e scorrono velocissimi. Abbiamo innanzitutto la tizia che ha scoperto questa specie di algoritmo. Nel telefilm la tizia non è la sola ad aver scoperto questa cosa, ma ha lavorato assieme ad un suo amico, quindi sono una coppia, non di innamorati, una coppia diciamo di amici, che mentre uno era esperto in genetica di formiche o il comportamento delle formiche, roba del genere, lei era esperta di altro. Parlando tra di loro si sono accorti che c'è una cosa in comune che è legata al fatto che le formiche, vabbè, non è che mi ricordo bene, in base al DNA, le formiche praticamente capiscono come si devono comportare insieme alle altre, e lui e l'altra ha associato quella cosa al comportamento umano e sono riusciti a trovare quel gene tra non so quanti miliardi di geni all'interno del DNA per riuscire a capire praticamente questa correlazione dell'innamoramento. E quindi insieme riescono a fondare una specie di azienda, un'attività, tutto quanto, e che poi man mano crescerà e con cui loro diventeranno multimiliardari. Quindi questa tizia Qui rappresenta una delle storie all'interno del telefilm. L'altra storia è di una poliziotta. Di una poliziotta che non mi ricordo se per noia o a tempo perso, per curiosità, ha provato a fare il test genetico. E praticamente riceve la risposta e colpo di scena gli dice che la sua anima gemella in realtà è una femmina, quindi lei scopre di essere lesbica praticamente, e che la sua anima gemella è una che vive in Spagna, mi sembra. Lei ci parla per diversi mesi, poi alla fine decide di incontrarla ed è la spagnola ad andare a Londra. L'altra storia invece c'è un tizio che è una sorta di giornalista, che praticamente si sta... Sta, c'ha una fidanzata, è innamoratissimo della fidanzata, però si devono pure sposare, o non mi ricordo se si devono sposare o sono già sposati. La fidanzata però è insicura e allora praticamente di nascosto invia il ciuffo di capelli del fidanzato per scoprire se effettivamente è lei ad essere l'anima gemella del fidanzato. Ed è veramente stupida perché da un punto di vista statistico quante possibilità ci sono che il tuo fidanzato è la tua anima gemella, praticamente è possibilità zero, considerando che l'anima gemella può essere un qualsiasi tizio presente in tutto il pianeta Terra, tra 8 miliardi. E lei che fa? Riceve la risposta a posto del fidanzato, scopre che è una che vive praticamente a Londra, ma non mi ricordo che lavoro faceva. Lei praticamente che fa? Senza dire niente al fidanzato, la vuole conoscere. Perché vuole vedere se effettivamente le cose che lei ha in comune con l'anima gemella del fidanzato. La conosce, ci diventa amica. Quella praticamente non c'entra niente con lei, perché il fidanzato e lei sono due nigri. Mentre la tizia, non mi ricordo se è di qualche paese esotico, ma è bianca. Non mi ricordo se era spagnola pure la tizia o dell'Algeria, ma non mi ricordo. E lei praticamente diventa sia gelosa che invidiosa di questa tizia. E si accorge che assolutamente non deve farla incontrare al fidanzato, perché se il fidanzato la incontrasse, poi si sarebbe subito innamorato. E quindi praticamente lei, se si fosse fatta i cazzi suoi, molto probabilmente il fidanzato e questa tizia non si sarebbero mai incontrati e lei si sarebbe sposata il fidanzato tranquillamente, col fidanzato innamorato di lei. Invece lei, per curiosità, scaturirà una serie di avvenimenti. Per cui alla fine accadrà quello che vi immaginate, cioè che il fidanzato per sbaglio incontra la tizia che, perché si presenta alla festa di compleanno della fidanzata e appena la vede c'è il colpo di fulmine che praticamente accade alla maggior parte di tutti quelli che, di tutte le coppie di anime gemelle che si incontrano. Praticamente nel telefilm come hanno incrociato tutto quanto? Hanno incrociato innanzitutto creando una sorta di thriller. Cioè, sin dalla prima puntata si ripesca in mezzo ad una baia, mi sembra, il corpo di un ragazzo scomparso un anno prima e quindi indagherà la poliziotta. Quindi la storia, la tizia che è la poliziotta che c'ha l'anima gemella con la spagnola, indagherà sul caso e scoprirà che ci sono, che rientra, cioè deve averci a che fare con il cadavere di questo ragazzo morto, la tizia miliardaria che ha inventato, che ha scoperto, inventato l'algoritmo genetico. Quindi praticamente con questo escamotage si uniscono le due storie e in più viene unita anche la terza storia, quella del giornalista negro, quando praticamente lei fa avere delle informazioni alla stampa attraverso di lui. Quindi lo sceneggiatore Howard Overman riesce a utilizzare l'idea di base di John Mars e a crearci sopra questa specie di thriller. Io lo chiamo thriller, perché alla fine c'è il morto, c'è l'indagine e tutto quanto, però noi spettatori già sappiamo chi è il colpevole, perché sin dalle prime puntate noi spettatori capiamo tutto quello che è successo, ossia, che poi ve lo dico pure, e quindi noi dobbiamo... Andiamo avanti con le puntate solo per capire se alla fine la poliziotta riuscirà ad incastrare questa multimiliardaria che ha inventato il codice, questo algoritmo genetico, oppure se questa riesce a farla franca. In realtà, boh, in base alla vostra indole, patteggerete più per una che per l'altra. Io, per esempio, stavo più dalla parte della poliziotta, sinceramente, volevo che quell'altra rimanesse inculata. Però magari vi stava più simpatica l'altra e avreste voluto che si salvasse. Il problema è che il telefilm ha un finale aperto in cui nessuno arresta nessuno e finisce così, lasciando aperte le strade. E sta cosa non è che mi è piaciuta più di tanto. Praticamente, che cosa è successo? Voi capite già da soli che per poter accoppiare le persone con l'algoritmo è necessario avere i codici genetici. Allora, un conto è quando già il sito, l'azienda è famosa, quindi una persona si fida che quella praticamente che un'azienda gestisca bene la privacy del tuo codice genetico e quindi praticamente tu gli invii tranquillamente il codice genetico. Ma all'inizio, quando loro non hanno un database di codice genetico, come fanno ad avviare il tutto? Ed è lì che praticamente c'è stato l'omicidio, perché praticamente questa coppia di amici che aveva ideato questo algoritmo si sono praticamente fregati un piccolo database di codice genetico, dove per database di codice genetico intendo un database dove ad ogni codice genetico è associato il profilo a cui appartiene, se no che ci fai semplicemente con codice genetico? Quindi se lo sono fregati al coinquilino di lei, poi lui scoprirà, lui sarà, verrà licenziato dal lavoro in cui si trovava perché faceva un lavoro che mo non mi ricordo, per cui riusciva con il suo portatile a entrare nel server dell'altra sua azienda in cui lavorava, in cui praticamente c'era questo database. Quando l'azienda scoprirà che c'era stata un'intrusione attraverso il suo portatile, verrà licenziato e loro due non gli diranno mai che a entrare attraverso il portatile sono stati loro che sono stati loro a rubargli il database. Quando lui se ne accorgerà da solo, litigheranno, ci saranno minacce e tutto quanto, e lì ci sarà il morto. Quindi, diciamo, quella non è un colpo di scena, questa cosa. Si capisce sin dall'inizio che per mettere su questa azienda i due hanno fatto qualcosa che non dovevano fare di illegale. Cioè, si sono fregati un piccolo database di, ripeto, di codice genetico per iniziare. Poi, una volta avviata, man mano che diventavano sempre più famosi, man mano che l'azienda, quindi questo sistema di accoppiare le persone, diventava sempre più famoso, da migliaia di profili erano passati a miliardi di profili. E a quel punto, diciamo, sono diventati ricchissimi e famosissimi in tutto il mondo. Però il problema era sempre riuscire a mantenere nascosto il modo con cui avevano iniziato l'opera. E quindi questo è il telefilm. Invece, nel romanzo, sì, anche nel romanzo, innanzitutto, non c'è la coppia di amici, ma c'è solamente la tizia. Lei fa da sola, lei inventa da sola questo algoritmo genetico, e anche lei ha dei scheletri nell'armadio, perché anche lei, quella del romanzo, per avviare l'azienda ha dovuto in qualche modo procurarsi, senza le leggi sulla privacy e senza i consensi, i codici genetici di diverse persone. E lei praticamente utilizzava il codice genetico dei dipendenti della sua stessa azienda quando era all'inizio, quindi senza dire niente. Quindi, per esempio, quando quelli se ne andavano a casa dopo il lavoro, lei, per esempio, andava, per esempio, nei vari box, nei vari uffici, nelle varie scrivanie, e sapendo che ci lavorava lì, praticamente si rubava, prendendosi dalle penne, dai bicchieri, il codice genetico e si faceva il suo piccolo database. Poi altri database se li era comprati più in là in maniera illegale, sempre da qualche parte. E quando è stessa cosa, e quindi poi quando ci sarebbe stato il boom di questo sito di accoppiamento, lei c'aveva già un piccolo database con cui poi l'avrebbe successivamente triplicato, moltiplicato, decuplicato al massimo, però aveva sempre degli scheletri nell'armadio. E vabbè, nel romanzo quindi abbiamo la storia di lei, che lei praticamente viene rappresentata come una tizia che, anche se giovane, ormai era diventata multimiliardaria con questa azienda. Poi Però praticamente lavorava dalla mattina alla sera e non aveva mai avuto delle relazioni con cui che duravano più di tanto, perché lei praticamente giustamente non si fidava di nessuno, perché tutti i maschi che gli andavano appresso alla fine erano soprattutto perché volevano qualcosa, e quel qualcosa erano fondamentalmente più che la fica, erano i soldi, perché questa era multimiliardaria. Quindi anche lei prova a fare il suo stesso test. E si trova praticamente l'anima gemella, la trova all'interno del suo stesso database. E quindi questa è la storia di lei. Va a conoscere questa anima gemella, che è uno normale. Quindi lei all'inizio non si fa riconoscere, si veste in un altro modo, perché lei era abituata a vestire con roba da migliaia di euro e tutto quanto. Quindi, dato che il tizio invece era uno normale che andava a mangiare in dei pub, tutto quanto. Lei all'inizio sembra la classica storia della Walt Disney, si finge, non dico povera, ma medio borghese. Poi scopre, si innamora di questo, e poi vabbè, e la storia va avanti. Altre storie presenti sono di una che dopo aver divorziato con il marito 10 anni prima, non è riuscita più a trovarsene un altro, e praticamente raggiungendo l'età sui 37 anni voleva a tutti i costi un figlio, però. Il problema era che, con questa questione delle anime gemelle, tutti quelli che volevano, che desideravano un figlio, non lo volevano più con un tizio qualsiasi, con una persona qualsiasi, anche se innamorati, ma lo volevano unicamente con l'anima gemella, no? Perché uno dice: se devo fare un figlio, per quale motivo lo devo fare con questa persona che mi piace, quando potrei trovarmi l'anima gemella che mi piace molto di più e che di conseguenza il figlio nascerà ancora meglio, diciamo, no? Allora, praticamente anche questa farà il test, e praticamente il risultato è uno che vive in Australia. Lei, quindi, praticamente un giorno lascia tutto il lavoro, abbandona tutto e se ne va in Australia. Quindi la seconda storia è di questa. Poi c'è un'altra storia di una coppia che si sta per sposare. La fidanzata di lui praticamente lo obbliga a fare il test, e lui dice: ma che cavolo facciamo a fare il test? Questa è molto simile a quella presente nel telefilm. Lei però insiste, lui fa il test e gli trovano l'anima gemella, e l'anima gemella è un maschio, e quindi in un primo momento se la ridono sopra: ma che è sta cazzata, si saranno sbagliati, come faccio io ad essere associato ad un maschio? La fidanzata però dice: oh, comunque, perché per sfizio non lo vai a trovare, dato che quello fa tipo il massaggiatore? Lui lo va a trovare, cioè si finge con un altro nome, perché ricordiamo, se lui scopre, nel momento stesso che tu scopri la tua anima gemella, anche l'altro scopre di te. Quindi lui si va a fare i massaggi, però dando un nome falso, e quando si vedono, praticamente provano dei sentimenti tipo colpo di fulmine. Quindi lui capisce che sia lui che la fidanzata capiscono che hanno fatto proprio una cazzata a farlo incontrare. Questa è un'altra storia. Poi c'è un'altra storia ancora di una che trova l'anima gemella, lo va a trovare e scopre che è morto. E poi c'è un'ulteriore storia, vi ripeto, il romanzo è formato da 4-5 storie parallele. C'è un'ulteriore storia dove il tizio è un serial killer e fa il test, giusto per sfizio, per curiosità, per trovare l'anima gemella, e l'anima gemella è quella di una poliziotta, che non c'entra niente comunque con quella del telefilm, eh? Comunque è una poliziotta, ed è tra l'altro una poliziotta che conosce le indagini sul suo caso. Quindi praticamente a lui si forma questa specie di euforia, che lui, mentre continua ad ammazzare, che lui ha un suo progetto nella testa, che lui deve ammazzare 30 femmine e poi fermarsi, senza essere ovviamente beccato, per riproporre una nuova leggenda di un serial killer simile a quella di Jack lo Squartatore, perché lui aveva tutta nella testa l'idea che se un serial killer terminasse l'opera di uccisione di una serie di omicidi senza farsi beccare, scomparendo nel nulla, proprio perché non viene preso, si forma la leggenda. Invece, nel momento stesso in cui ti prendono, poi indagano su di te e tutto si sgonfia nel giro di un paio d'anni. E quindi la sua idea era proprio ammazzare 30 persone e poi svanire nel nulla. E quando praticamente scopre che la sua anima gemella è una poliziotta, che tra l'altro conosce le indagini sul suo caso, lui, si fa prendere ancora di più dall'eccitazione perché non solo cercherà di continuare ad ammazzare le persone, ma in più sa che sta rischiando ancora di più e lui si eccita ancora di più nell'idea. Allora, tutte queste storie sono gestite in modo tale che verso due terzi dello svolgimento ci saranno svariati colpi di scena, quindi per ogni storia, mo questo non ve le sto a dire, però per ogni storia ci saranno svariati colpi di scena che rendono l'interesse del lettore, cioè il mio mentre lo leggevo, sempre ad un livello piuttosto alto. L'unico rammarico che devo trovare al romanzo è che sì, il tizio è stato molto creativo nell'inventarsi questa storia di base dell'anima gemella e tutte queste storie. Però poteva usare molto di più, cioè poteva incrociare tra di loro tutte queste storie, perché invece rimangono tutte separate a scompartimenti stagni. Quindi la storia del tizio che praticamente viene accoppiato con un maschio non c'entra niente, cioè non ha nulla a che fare con quella del serial killer, che non ha nulla a che fare con quella che viene accoppiata con uno che è morto, che non ha nulla a che fare con quello con l'australiano e via dicendo. E questo è un peccato. L'unico momento in cui, diciamo, c'è una specie di reverbero all'interno di ogni singola storia con le altre, e quando praticamente, vabbè, la tizia, cioè praticamente scoppierà uno scandalo che non è presente nel telefilm, e questo scandalo è legato al fatto che un hackers ha manomesso il database del codice genetico e tra svariati miliardi di profili, alcune migliaia di queste sono stati compromessi, quindi sono stati alterati. Quindi gli accoppiamenti fatti dall'algoritmo risultavano essere sbagliati. E questo ha creato un altro spunto di riflessione perché ha dimostrato che quello che dico sempre io, che alla fine l'innamoramento è una questione mentale. E di conseguenza, molti, credendo che grazie al risultato del test, credendo che quell'altro fosse l'anima gemella, si erano autoconvinti che fosse effettivamente così. Quindi molti, quindi alcune migliaia tra questi miliardi, si sono accoppiati con l'anima gemella, ma in realtà non era lei, era sbagliata. Però questo creerà uno scandalo che praticamente porterà nel romanzo alla bancarotta di tutta l'azienda e quindi il sito termina e praticamente tutto finisce. Infatti, nell'ultima pagina del romanzo c'è la schermata del sito, effetto browser, con la scritta errore, la pagina non trovata. Questo non accade nel telefilm. Nel telefilm il finale è aperto, non c'è nessun hackers, non c'è niente, c'è tutta un'altra storia. La problematica è legata all'omicidio del vecchio coinquilino di lei, quindi non c'entra niente. Lo sceneggiatore ha completamente mutato e trasformato la storia. È un bene, per me quasi indifferente, nel senso, se avessero riproposto le cose come al romanzo, avrei conosciuto una sola storia. Siccome che non c'è niente con il romanzo, mi sono goduto sia il telefilm con la sua storia, sia il romanzo con la sua storia. Punto. Quindi ho avuto il doppio del piacere, diciamo. Allora, da una scala da 1 a 10, sia il romanzo che il telefilm gli darei, come ho detto, 6 e mezzo, 7, ma io perché sono proprio tirato con i voti. Quindi, diciamo, è sopra la sufficienza, mi ha soddisfatto. Sono stato soddisfatto di averlo visto. Lo rivedrei se non l'avessi visto. L'ho suggerito a tutte le persone che conosco. E quindi, mo, man mano che se lo vedono questo, quest'altre mi diranno se a loro è piaciuto oppure no. Quindi questo è il libro che ho letto. Gli altri due libri che ho letto sono La storia della filosofia moderna da Cartesio a Kant, di Luciano De Crescenzo, che è un libro scritto nel 2004. Allora, io sono abbastanza affezionato a Luciano De Crescenzo, mi sarò letto almeno 30 libri di questo. E non è detto che non me li legga tutti in futuro, anche se Luciano De Crescenzo c'aveva il vizietto, quindi c'aveva sempre quella forbizia stile napoletana, c'aveva il vizietto di inserire parte delle cose che scriveva in un libro in altri suoi libri. Quindi, per esempio, tu ti compri un libro tipo, mi sembra, Il Dubbio, e là trovi un capitolo del libro che già l'hai letto da un altro libro suo. Quindi, diciamo, andando a togliere le cose doppiate, alla fine praticamente i libri si ridurranno di almeno il 10-20%, secondo me. Comunque, nel periodo in cui facevo il militare, quindi ormai più di 20, no, 20 anni fa, io praticamente mi ero comprato, se mi ricordo bene, Storia della filosofia medievale, perché l'anno precedente al militare mi ero letto Storia della filosofia greca, che sono due libri, i presocratici e i socratici. Siccome che in quel periodo mi piaceva sia come, cioè, quando voi vi leggete un libro di Luciano De Crescenzo, la cosa bella di De Crescenzo è che lui parla sempre uguale. Quindi o scrive un romanzo, o parla in televisione, o scrive un libro di filosofia, lui parla sempre uguale, quindi è piacevole. È bello da leggere, cioè se ti piace, ti piacciono tutti, se non ti piace non te ne piace nemmeno uno. E mi piacevano questi libri di filosofia perché io, non avendo fatto gli studi classici, quindi io proprio non c'entro niente, io ho studiato sempre chimica praticamente a scuola, potevo approcciarmi alla conoscenza di questi filosofi in maniera molto alla leggera, in maniera anche simpatica, come fa lui, no? Come lo conoscete? Cioè, non so se lo conoscete, basta che vi andate a vedere, scrivete Luciano De Crescenzo su YouTube, vi vedete un video e capite che tipo fosse, no? E mi erano piaciuti, a tal punto che quindi sotto militare mi ero letto pure di nascosto mentre stavo sopra alla garitta di guardia Storia della filosofia medievale, e negli anni successivi fece uscire altri due libri che erano Storia della filosofia moderna, due libri. In realtà anche qui ha fatto il furbetto, perché i libri sono abbastanza fini, se hanno al massimo di 200 pagine, e per esempio non aveva senso che lui separasse, cioè facesse uscire due libri con lo stesso titolo, Storia della filosofia moderna, poteva farne uno solo più grosso. L'unico rammarico che ci ho avuto è che lui non ha mai completato l'opera, perché dopo Storia della filosofia greca, Storia della filosofia moderna, cioè Storia della filosofia medievale, Storia della filosofia moderna, lui avrebbe dovuto fare Storia della filosofia contemporanea, che non l'ha mai fatto. Però considerando che era già vecchio, diciamo, nel 2004, quando ha fatto questo, ed è, anche se lui, questi libri sono, diciamo, non mi viene un altro tipo di parola, abbastanza superficiali, cioè l'approccio a questi filosofi è proprio di 2 o 3 pagine massimo, quindi un cenno alla biografia con qualche cazzatella sui principi base della loro filosofia. Quindi, secondo me, lui avrà pensato: ma che cazzo me lo fa fa? Avrà avuto 80 anni e ha detto: ma che cavolo me lo fa fa? E ha lasciato perdere al 100%, perché in realtà lui morirà 15-18 anni dopo, quindi in teoria lui aveva il tempo di farla questa Storia della filosofia contemporanea, molto probabilmente si era rotto le palle pure lui. Allora, che dire? Se praticamente uno è interessato ad un filosofo particolare e alla conoscenza dei libri o della sua filosofia, secondo me sta scritto molto di più su Wikipedia che non su uno dei suoi libri. Però se vi piace De Crescenzo, ripeto, vi riesce a far piacere anche la filosofia. Però questo è fatto, non è che è in grado di darti delle nozioni concrete sui vari filosofi, cioè, quindi. E vabbè, poi considerando che, cioè, quando uno si va a leggere una storia della filosofia, o scritta da lui o scritta da un altro, ci si accorge che quel tipo di filosofia in questo modo, cioè elencata in questo modo, non è che sia poi così interessante. Sembra come se ad ogni periodo storico i filosofi dicessero l'opposto di quelli che li hanno preceduti e l'opposto di quelli che verranno dopo. Alla fine sembra veramente che questa filosofia sia un qualcosa campata per aria. Alla fine, praticamente, uno capisce che o tu conosci te stesso, ti fai una tua filosofia personale, e di conseguenza ti vai a studiare i filosofi che la pensano su per giù come te, quindi che praticamente avevano una filosofia allineata col tuo modo di pensare. Allora praticamente ti piace, ti gasi, ti vai a studiare loro. E, no, e ovviamente non te li vai a studiare sui libri di decrescenza, ma in generale leggere i pensieri di qualcuno che la pensava completamente in maniera opposta a me. In un contesto sociale, in un'epoca che non è la mia, non è che sia tutta questa cosa interessante, sinceramente. A volte si preferisce veramente leggere un romanzo, un'opera completamente di fantasia, anche scritta da lui stesso, piuttosto che un elenco di pensieri che praticamente non c'entrano niente con te. Comunque, chiudiamo l'argomento. L'altro libro che ho letto, questo sì che è stato per me una delusione, è stato un libro di Oscar Wilde che nella versione che ho comprato io si chiamava Wilde Tutti i racconti. Perché dico nell'edizione che racconto io? Perché questo praticamente ha scritto svariati romanzi e svariati racconti. I racconti, quando li scrisse, li raccolse in determinati libri. E io non è che ho comprato uno di questi libri come Oscar Wilde li creò, ma ho comprato un libro che raccoglie tutti i racconti. Di conseguenza si forma, man mano che li si legge, sono tipo 13, una certa discontinuità sia di stile che di tematica. E sinceramente, di questi 13, se proprio devo esagerare e trovarcene qualcuno che mi piace, devo dire che me ne sono piaciute a te solo un paio. Quindi questo per farvi capire. Allora, vi posso pure citare tutti. Allora, ci sta alcuni racconti sciolti, che è Il delitto di Lord Arthur Saville, che è quello che posso mettere tra quelli che un po' mi è piaciuto. Poi c'è Il fantasma di Canterville, che non mi è piaciuto per niente. La Sfinge senza enigmi, questo un po' mi è piaciuto. Il milionario modello, di cui non mi ha saputo di niente. E poi cinque racconti che lui aveva a sua volta raccolto nel libro Il principe felice, e altri quattro racconti che lui aveva raccolto nel libro Una casa di melograni. Questi proprio non me ne è piaciuto nemmeno uno. Allora, io pensavo di, leggendo dei racconti di Oscar Wilde, quindi i racconti e non i romanzi, quindi non ci sta il ritratto di Dorian Gray, per farvi capire, il dipinto, il ritratto, come cazzo era. Qua sono racconti. Io pensavo che, dato che lui è diventato famoso nel tempo, soprattutto per le sue battute, per i suoi aforismi, che tutti i racconti fossero scoppiettanti, pieni di brio, sarcasmo e tutti brillanti. In realtà non è così. Alcuni, vabbè, sì, se sembrano molto più freschi e simpatici da leggere, come per esempio quelli che sono piaciuti a me, ma altri praticamente sembrano più che altro il risultato di prove di scrittura, cioè come quando uno vuole scrivere qualcosa imitando lo stile di un certo genere o di un certo scrittore. A volte capita pure a me, tipo, per esempio, che ti so, uno si legge svariate cose di Fernando Pessoa e poi prova a scrivere un proprio pensiero, non è che lo deve copiare da lui, un proprio pensiero con lo stile di Fernando Pessoa. Oppure uno si legge, che ti so, il libro Il vecchio e il mare, gli piace quel tipo di stile asciutto e prova a scrivere qualcosa lui imitando quello stile. E questo praticamente è una tecnica che viene consigliata da quasi tutti gli scrittori, cioè allenarsi a mutare stile con cui si scrive, proprio per accrescere il proprio, prendendo un po' di qua, un po' di là, accresci il tuo, crei il tuo. Questa è una tecnica che in realtà esiste in ogni campo, pure nel disegno. Quindi tu all'inizio cerchi di provare lo stile di uno, e poi alla fine crei il tuo. E vabbè, il problema è che gran parte di questi racconti sembra come se lui imitasse lo stile medio orientale delle favole di una volta, quelle in cui si ripetono interi periodi e tutto qua. Mi ha appallato incredibilmente sia a leggerli che la storia stessa, se quelle favolette tipo stile il Pankatantra indiano, una roba così, non mi è piaciuto per niente, perché se me le devo leggere preferisco leggermi quelle originali. Poi sì, si riconosce una parte del suo sarcasmo, ma niente di così esagerato, però ci stanno, molti dialoghi sono diventati poi degli aforismi, quindi quando voi andate a cercare frasi celebri di Oscar Wilde e trovate la frasetta, no? Che non me ne viene in mente nemmeno una. Lui le utilizzava in questi racconti, anche perché molti di questi racconti poi sono diventate opere teatrali. Però, boh, sì, un'altra caratteristica che le accomuna, non tutte, ma gran parte, è il finale, posso dire, realistico, cioè un finale non bello, un finale dove non è detto che il protagonista ci ne esca bene, spesso il protagonista muore o il protagonista rimane inculato, praticamente. Quindi, te, una novità forse per l'epoca era quella di leggere un racconto dove non c'è lieto fine, il racconto dove, come dice stessa, nella prefazione stessa del libro, il sacrificio non viene mai ripagato. Quindi, per esempio, uno che fa dei sacrifici o che fa delle rinunce per ottenere qualcosa, alla fine ci rimette sempre. Che è quasi tipo una lezione a viverti la vita, ricordandoti che prima o poi creperai e nessuno ti darà il premio se vivi in un certo modo. E vabbè, mi sono detto questo che sinceramente, quando l'ho finita a leggere, ho detto: mamma mia, non lo ricomprerei di sicuro. E questi sono i tre libri che ho letto. Adesso già ho iniziato a leggermi un altro di Chirino, cioè a rileggermi un altro di Chirino, Una storia crudele. E se un mio amico mi fa il favore, perché sto comprando un sacco di roba su Amazon e quindi non posso fare più nessun altro ordine perché cazzo, mi è arrivato oggi il pacco. Però se un mio amico mi fa il favore di fare lui l'ordine per cazzi suoi, quasi quasi gli ci inserisco 16, gli do 16 euro e mi faccio ordinare un altro libro, che è il libro della trilogia di Altered Carbon. Perché mo non so perché mi è ritornata voglia di fantascienza di quel tipo. E quindi me la compro di carta, però questo è un mattone da 1300 pagine. Vediamo, vediamo. Ancora non lo so. Però per ora sto leggendo quello di Natsuo Kirino. Poi ce l'ho ancora da parte Le quattro casalinghe di Tokyo di Natsuo Kirino e altri racconti, altri romanzi del Marchese de Sade, che se vi ricordate mi è piaciuto un sacco quando l'ho letto nelle 120 giornate di Sodoma. E vabbè, e vi ho parlato della roba che ho letto. Adesso andiamo a parlare di film. Mi bevo un po' d'acqua perché, cazzo, mi sto disidratando. E poi oggi c'ho pure un po' di mal di testa. Perché non so da voi com'è, o non so da me come sarà quando mi risentirò questo podcast. Ma attualmente, qua dove sto io, stiamo a 27 gradi centigradi. 27. Vado in giro a mezze maniche con il bandana sulla testa. E non sono passato ancora i pantaloni corti perché si narra che mo ci sarà un abbassamento delle temperature. Ma anche se si abbassassero di 7 gradi, starei comunque a 20 gradi. Quindi, a breve, leggero taglio dei peli sulle gambe e poi pantaloni corti. Comunque, passiamo ai film. E quindi dicevo, oggi mi sono fatto una camminata a 27 gradi, mi è pigliato tipo una mezza insolazione, vabbè. Allora, andiamo in ordine cronologico rispetto al primo film che mi sono visto dopo l'ultimo podcast diario. Mi sono visto Glass del 2019 di Night Shyamalan, ed è praticamente il terzo episodio della saga di Unbreakable. Infatti, se voi vi ricordate, nel podcast diario scorso avevo parlato di Split, che è il secondo capitolo. Questo è il terzo. Quindi, come per gli altri due capitoli, anche qui sia il regista che lo sceneggiatore è sempre lui, Night Shyamalan. Qui troviamo un sacco di attori famosi e gustosi. Anya Taylor-Joy, che è quella la regina degli scacchi. Bruce Willis, Samuel Jackson e James McAvoy, che compare comunque anche quello di Split, quello che faceva il professor X nella nuova saga degli X-Men. Allora, che dire di questo film? Secondo me, questo film avrebbe avuto maggior peso, maggior successo, se invece di essere la terza parte di una trilogia fosse stato un film a parte. Cioè, se ci fosse stato un film dove i pazienti di un manicomio credano di avere dei superpoteri con la presenza di una psichiatra che invece deve convincerli ad essere normali. Poi, però, c'è il colpo di scena che in realtà hanno veramente dei superpoteri. Se fosse stato un film autonomo e indipendente, sarebbe costato di più. Invece, essendo la terza parte di una trilogia, noi spettatori, mentre la psichiatra cerca di convincerli che in realtà loro sono dei semplicemente matti, che non hanno nessun potere, noi spettatori però, grazie ai film precedenti, lo sappiamo che è la psichiatra che sta sparando la cazzata. Noi lo sappiamo che Bruce Willis con il film Unbreakable è super forte. Noi lo sappiamo che l'uomo di vetro è fuori intelligente. Lo sappiamo che il tizio James McAvoy ha una marea di personalità multiple, di cui una che gli consente di diventare con la pelle quasi d'acciaio e di arrampicarsi sulle pareti. Noi lo sappiamo. Quindi, dato che noi lo sappiamo, gran parte di questa opera di convincimento da parte della psichiatra di convincere loro di essere normali, per noi è solo perdita di tempo, cioè ci annoia. A me mi ha annoiato tutta quella parte. E quindi questo. Però vabbè, considerandolo anche la terza parte di una trilogia, diciamo, gusta pure. Anche se di sicuro non è all'altezza del primo film. Nessuno degli altri due film successivi è all'altezza di Unbreakable. Però devo ammettere che non so decidermi se dire che questo film è superiore al secondo oppure no. Non lo so. Il mio parere cambia al riguardo a seconda del periodo. Poi avevo voglia di merda. Cioè, avete sentito? Cioè, quando uno c'ha proprio voglia di merda. E mi sono visto quel coso che io pensavo fosse un remake, ma non è manco un remake. Il film Charlie's Angels del 2019. Quindi non il telefilm originario degli anni 60-70. Non i telefilm con Charlize Theron, Drew Barrymore e via dicendo, Lucy Liu, ma quello che hanno fatto pochi anni fa, che è stato un super mega flop, una botta che porco cane si è sentita peggio dei più terribili terremoti. Poi sono andato a vedere il regista e lo sceneggiatore, lasciamo perdere. Praticamente il regista e lo sceneggiatore di questo film di Charlie's Angels, sapete chi è? È Elizabeth Banks. Ma che cazzo, ma torna a posare per le riviste. Cioè, ma che cazzo ti metti a fare? Poi non solo ha fatto la regista, ma pure la sceneggiatrice. Quindi praticamente la colpa di questo fiasco è totalmente sua. Ma la cosa bella è che sono andato a leggermi alcune interviste, lei praticamente pretende di dare la colpa a noi. Cioè, lei dice che il suo film è andato male perché ancora la società è troppo maschilista. Ma che cazzo c'è? Sto film c'ha la caratteristica che sin dal primo minuto fino alla fine fa schifo. Non ti dà nemmeno un po' di pausa a te, spettatore che lo stai vedendo, di riposarti un pochetto da questa mitragliata di stronzate. Neanche un secondo ti riesci a riposare. Non c'è una scena decente. E poi la colpa è mia se fa schifo. Vabbè, comunque dicevo, per quale motivo non è un remake? Perché si sono inventati la cazzata che sia questo film che quello di con Cameron Diaz. Prima ho detto Cameron Diaz o ho detto Charlize Theron, mica mi ricordo. C'era Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. Non era a sua volta, neanche quell'altro era un remake, ma che sono tutti dei seguiti del telefilm. Quindi in realtà, ad ogni epoca generazionale vengono cambiate questi angeli. Quello è il concetto. Quindi loro sono quelle successive, anzi neanche, loro sono quelle di 2 generazioni dopo Cameron Diaz. Quindi Cameron Diaz sta nel continuum di questa maxi saga. Invece io pensavo, cioè in realtà era così, che quando mi vedevo i 2 film remake con Cameron Diaz, quelli fossero remake, cioè che Cameron Diaz dovesse rappresentare la bionda che stava negli anni 70. E invece no, con questo film praticamente si è chiarito che in ogni epoca vengono assunte Letizie nuove e quelle vecchie rimangono lì nelle fotografie appese ai muri. E che in questo film il tizio che in teoria, che poi è interpretato da Patrick Stewart, il tizio che è quello Picard, era lo stesso, secondo l'ottica di questo film, lo stesso che era presente sia con Cameron Diaz che con quelle degli anni 70. Cioè lui ha. In questo film andrà in pensione ed aveva lavorato con tutte quante. Comunque il film ha una trama di merda. Nessun accenno a un minimo di femminilità come piace a me. Forse sarà per questo se sono maschilista, non lo so, ma le tre tizie non mi sanno di niente. Cioè neanche un minimo, non sfruttano neanche un minimo di femminilità come la intendo io. Quindi loro sarebbero potute essere pure dei maschi, non cambiava niente. Questo è quello che vuole Elizabeth Banks, non lo so. Che cazzo di angeli sono? Cioè, nel senso c'ha tutto quanto. E in più la trama fa proprio schifo. Loro sono. C'hanno un affiatamento tra di loro veramente zero. Cioè, proprio. Tempo perso vederlo. Poi durava pure un bel po', tipo 2 ore. Poi, dopo questo, mi sono visto altri 2 film, quindi stavolta ho visto poca roba, ma ho letto di più. Mo' mi devo riempire di nuovo l'acqua perché mi sono, parlando di Charlie's Angels, mi sono un po' seccato la bocca. Ah. Poi mi è venuta voglia di rivedermi Batman Begins di Christopher Nolan del 2005 e mi sono stupito del fatto che fosse del 2005. Oh, porca troia! Batman Begins è di 16 anni fa! 16 anni! Ma vi rendete conto? Cioè, praticamente, se una fosse nata quando praticamente al cinema è uscito Batman Begins, adesso c'ha 16 anni! Magari è pure figa! 16 anni! Vabbè, comunque. Poi, siccome che io questo ce l'ho in Blu-ray, me lo sono visto proprio in Blu-ray. Mi sono preso il Blu-ray, inserito dentro al lettore Blu-ray e me lo sono visto al massimo della qualità possibile. E devo ammettere che è veramente un bel film. Cioè, a forza di osannare il secondo capitolo, che effettivamente è molto più complesso del primo, a forza di osannare il secondo capitolo, lui stesso dico il regista e sceneggiatore e anche un po' produttore Christopher Nolan ha messo praticamente in ombra il primo capitolo che invece cazzo era fatto bene. Il primo ha una storia solida dall'inizio alla fine, tutto l'arco narrativo trattato cioè è coerente con se stesso, i personaggi evolvono e ci stanno ben 2 nemici importanti, Ra's al Ghul che vabbè e lo spaventapasseri. Poi ci hanno ficcato pure il mafioso, quindi ci posso mettere pure il mafioso. C'è l'azione, perché tutta la parte finale è d'azione. Non adotta uno stile per raccontare le origini simile a come fece Zack Snyder con Man of Steel, cioè non cronologico, lineare, limitato, come per esempio nei film di Superman del 78-79. Ma utilizzando dei flashback, ed è l'unico modo per non appallare le persone. E devo dire che è fatto veramente bene. Ovviamente c'ha dei difetti, e i difetti sono alcune scene che sono di uno stucchevole incredibile, mamma mia. Alcune scene mostrano i personaggi parlare in un modo che se quei dialoghi fossero stati nel fumetto addirittura degli anni 60, avrebbe praticamente fatto ridere i bambini negli anni 60. Cioè dei dialoghi, dei comportamenti veramente irrealistici, delle frasi dove ogni singola frasi lunghissime dove ogni singola parola è calcolata nel dettaglio, dove la spontaneità praticamente se ne va a farsi friggere. Come per esempio il concetto per cui lui, per farvi capire, no? Lui, per far capire a lei, diciamo, la fidanzata, chiamiamola, Katie Holmes, chi è, gli deve fare l'enigma ripetendogli la frasetta strana che lei aveva detto a lui in un precedente momento. Ma tutte quelle scene che non hanno, cioè, veramente che appesantiscono di brutto il film e che non ce n'era assolutamente bisogno, ma io dico, no? A te ti piace una. Decidi che gli vuoi far capire che sei tu Batman e fai una scena in cui glielo dici. Tipo, un momento la salvi, la metti in un vicolo, ti togli la maschera, oh, sono io, baciamoci, scopiamo. No, gli devo dire la frase senza senso, non è quello che diciamo, ma è quello che facciamo, che ci individua tutte le cazzate da aforisma di merda. Glielo devo dire mentre sto andando a combattere. Gli devo dire quello. Ma che cazzo io, perché in quel momento? Ma poi proprio i dialoghi anche che ha con Ra's al Ghul all'inizio, la giustizia, se tu attacchi la mia città, io mi metto tra te, la mia città, la malvagità, la giustizia, e questa la giustizia. Ma che cazzo è? Ma voi vedete, io non so se voi avete più letto un fumetto Marvel o DC negli ultimi 20 anni, ma queste frasi non stanno più neanche nei fumetti. Cioè, nei fumetti ormai adottano un tipo di linguaggio molto più moderno, molto più, diciamo, quando dico realistico, intendo che con frasi più brevi e più, come posso dire, giornaliere, normali. Concetti tipo tu sei la giustizia, tutte ste cose non ci stanno più manco nei fumetti. E praticamente, boh, sinceramente lui, secondo me, avrebbe potuto snellire un bel po' il film, mantenendo inalterato tutti i lati positivi, la fotografia, la recitazione, tutte le scene, togliendo quelle cazzate esagerate. Alcune, vabbè, sono. Alcune battute sono uscite, che non rientrano in questo insieme che ho appena citato, alcune battute sono diventate iconiche, come per esempio, che ti so, quando Rutger Hauer ritorna nell'ufficio e trova Morgan Freeman che svolge il suo ruolo e fanno lo scambio di battute, però sempre basate sul riprendere frasi dette precedentemente, quel modo di scrivere i dialoghi che a me non è che mi piace tanto, però vabbè. Compaiono un sacco di attori famosi, Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, vabbè, Katie Holmes, vabbè, Gary Oldman, Morgan Freeman, Rutger Hauer, e l'unica nota stonata è la performance attoriale di Katie Holmes, che se voi vi ricordate, quando avevo parlato in qualche podcast diario passato, molto passato, che io praticamente avevo immaginato le maledizioni che Christopher Nolan avesse mandato a Katie Holmes quando non si era ripresentata per svolgere lo stesso ruolo nel secondo film, no? Che lui è stato costretto a cambiare attrice, però per fortuna l'ha fatto, perché altrimenti sarebbe uscita una merda. E praticamente già sta cosa, conoscendo il perfezionismo di Christopher Nolan, immagino quando gli ha rotto i coglioni il fatto di utilizzare due attrici diverse per svolgere lo stesso ruolo. Però devo ammettere che era meglio se Katie Holmes non l'avesse presa sin dall'inizio, perché non c'entra un cazzo con tutti gli altri attori. Ma poi, non capisco, mentre grazie al trucco, al parrucco, non so se con degli effetti speciali pure, non lo so, mentre per esempio trasformano Christian Bale in un 23-24enne, prima che parte per allenarsi, e praticamente gli pettinano i capelli in un altro modo, gli allisciano la faccia, non so se con il la cera, non lo so che cazzo hanno fatto con gli effetti speciali, per farlo sembrare più giovane. Invece ci sta sta Katie Holmes che, sin da quando era giovane pure lei, che poi non si capisce, all'età di 23-24 anni già era procuratore distrettuale, non si spiega, si ritrova una decina d'anni dopo identica, come se non è cambiato niente, e poi non si capisce come ha fatto a sopravvivere in una città con un tasso di delinquenza esageratissimo con i mafiosi, lei praticamente stava sui coglioni a tutti, niente, è sopravvissuta senza la presenza di Batman perché non c'era, tranquillamente. Non è un personaggio veramente inserito là, secondo me, solo per creare l'effetto spalla femminile o storia d'amore, ma non si poteva benissimo togliere tranquillamente. Invece, perché lo stesso ruolo interpretato da un'altra, nel secondo film è molto più incisivo, cioè c'ha molto più senso nel secondo film. E quindi questo, in realtà quindi toglierei questi difetti per rendere un film molto più bello di quello che è. Ma poi un'altra cosa che mi è piaciuta è che ha gestito bene il concetto di vendetta di Batman, cioè non è più una cazzatella del tipo, ok, mi hanno ucciso i genitori davanti ai miei occhi, io devo assolutamente diventare un giustiziere per impedire che altri subiscano la mia stessa cosa. In realtà, in questo film di Christopher Nolan, la cosa è molto più complessa. In realtà, il padre di Batman aveva praticamente donato un sacco di soldi, aveva fatto un sacco di cose per rendere la città molto più vivibile e sicura. Di conseguenza, Batman non è che vuole vendicarsi semplicemente del padre, della morte dei genitori, ma vuole riportare la città come se fosse stato un lascito da parte di suo padre, la città che praticamente era ripiombata nel sudiciume, riportarla alle condizioni di quando era vivo suo padre. Quindi, diciamo, lo scopo è un po' più alto della semplice vendetta. Invece, mi sembra di solito nei film, Batman è semplicemente uno impazzito per la morte dei genitori e tutto quanto. Anche qui ci sta la scena assurda di quando muoiono i genitori, che praticamente, fammi capire, no? Ci stanno questi due che sono multimega miliardari, vanno all'opera, escono dall'opera e quando stanno dentro all'opera, l'opera è un edificio tutto super mega decorato con una marea di persone super scicchissimo. Escono dalla porta secondaria e si ritrovano in un vicolo di merda dove arriva il tossico che gli spara. Ma che cazzo? Com'è possibile che l'uscita secondaria sia quella? Ma poi per quale motivo dovevano uscire dall'uscita secondaria se sono dei multimega miliardari? Sarebbero potuti uscire dalla porta principale facendosi venire a prendere dalla limousine. Per quale motivo dovevano uscire dalla porta secondaria? Cioè, se ne sono proprio cercata la morte. E vabbè. Questo è Batman Begins. Poi un altro film che ho visto, e poi concludo perché dopo questo film ho iniziato a rivedermi la prima stagione di Altered Carbon, da cui l'idea di leggermi il libro. E ho iniziato a vedermi proprio un telefilm perché a volte preferisco vedermi un telefilm piuttosto che un film, perché così tu sai che nelle serate successive non devi stare tanto a perdere tempo nella scelta di quello da vedere, perché tu già hai il telefilm iniziato, quindi sai che devi vederti gli episodi successivi. E allora ho iniziato a vedermi Altered Carbon, che però, non avendolo finito, non ha senso che ne parlo oggi, anche perché poi, vabbè, questa è la seconda volta che lo vedo, non è che è la prima volta. Invece un film che ho iniziato a vedere e finito alcuni giorni fa è Ricomincio da capo, del 1993. Il regista è Harold Ramis, che per chi non lo sa è lo stesso di Ghostbusters 1 e 2, poi vabbè di una marea di altri film. Lo sceneggiatore è Danny Rubin, poi ha partecipato, vabbè, anche lo stesso regista alla sceneggiatura. E qui compare, questo ormai lo sapete tutti, Bill Murray e Andy McDowell. Che Andy McDowell quando era giovane era pure furia figa, poi è una tipologia di femmina che invecchiando invece mi gusta sempre di meno. È come tipo, ti faccio un esempio, tipo stile Charleston, no? Charleston era una che quando c'aveva sotto i 40 anni proprio mi arrapava di brutto, però invecchiando perde di più di molte altre. Vabbè, comunque, a parte, chiudiamo la parentesi film. Allora, ricomincio da capo, o Il giorno della marmotta. È un film che ha l'idea di base fantastica, divertente, interessantissima, che è stata poi ricopiata e scopiazzata in una marea di videogiochi, film, telefilm, romanzi e tutto quanto. Qual è l'idea di base? L'idea di base è che, non si sa per quale motivo, a un certo punto a uno, al protagonista, ogni volta che si sveglia, rivive sempre lo stesso giorno. Sempre uguale, dove riaccadono sempre le stesse cose, lui però ne è cosciente e non riesce a fare nulla per cambiarle. Sono andato a leggermi un po' alcuni aneddoti della sceneggiatura e praticamente ho scoperto che inizialmente la sceneggiatura prevedeva una spiegazione a tutto ciò e la spiegazione era una sorta di maledizione scagliata dalla fidanzata. Poi è stata rimossa perché effettivamente, alcune volte non avere una spiegazione ti permette di poter fare delle ipotesi e gustarti di più. Oh cazzo, oggi mi pizzicano le palle. Un attimo. Allora, e gustarti di più la storia. Cioè, perché la supponi la motivazione piuttosto che una cazzata come sarebbe stata. E lui però, e lui è quindi rivive sempre lo stesso giorno, coscientemente, e voi forse non lo sapete, ma perché nel film, non si, nel film si capisce che lui per molto tempo rivive lo stesso giorno, però non viene detto. In realtà lui rivivrà lo stesso giorno per migliaia di volte. Ed è una sorta di allegoria che poi dopo vi spiegherò meglio. Questo, cioè, suppongo che sia. Allora, che cosa accade? Lui si sveglia allo stesso orario, la radio dice la stessa cosa, quando va in strada si rincontra le stesse persone che gli ridicono le stesse cose. Lui in un primo momento impazzisce perché non capisce che cosa sta accadendo e praticamente, pur modificando totalmente il corso della giornata, quando la giornata finisce o lui addirittura muore, si risveglia comunque alle 6 di mattina, viene dal letto e tutto ricomincia da capo. Quindi in un primo momento lui cerca di. In un primo momento impazzisce. In un secondo momento si rassegna a questo fatto e cerca di trarre dei vantaggi. E i vantaggi sono sempre le femmine. Quindi lui cercherà di scoparsi quella usando i trucchetti legati al fatto che la giornata ricomincia da capo. Quindi in un primo momento chiederà, farà una delle domande, otterrà delle risposte tipo dove ha studiato, come si chiamava il professore di storia e cose del genere, in modo tale che il giorno dopo potrà fingere che sia un suo vecchio compagno di scuola, dicendogli lui le informazioni. Ah, ma io ti ricordi di me? Andavamo nella stessa scuola, ti ricordi il nostro professore di storia? In modo tale da convincerla che in realtà loro già si conoscevano e grazie a questa tecnica scoprirà diverse volte. Poi però i giorni continuano, dopo centinaia e centinaia di volte, ad essere sempre visti se lui si stufa pure di questo. Quindi arriva un punto in cui in un primo momento diventa completamente apatico, cioè non gliene, ormai non gliene frega proprio più neanche di viverla quella giornata. Quindi si proverà a suicidarsi, a fare una marea di cose. Poi si innamora di quella che lavora insieme a lui e si accorge che per riuscire a scoparsi questa, ci vorrà. È molto più difficile rispetto agli altri, ci vorrà molto più tempo perché è come se quella si accorgesse che lui, quando per esempio acquista informazioni, la sta prendendo quasi in giro o manipolando. Però la cosa bella accade nella parte finale del film, che è effettivamente molto intelligente da questo punto di vista. E io vi faccio prima di tutto la domanda: se voi riviveste sempre la stessa giornata, che cosa fareste? Quindi, se voi ogni giorno vi risvegliate della giornata di oggi, come sfruttereste la cosa, sapendo che comunque qualsiasi cosa va si resetta da capo? Quindi, che se vi comprate dei vestiti, il giorno dopo quei vestiti staranno di nuovo nel negozio e voi non avete comprato un cazzo. Se zappate la terra, il giorno dopo la terra rimarrà non zappata. Se fate una cosa, rimarrà sempre quella. Cosa fareste? La cosa bella è che lui fa una cosa intelligente, ma la fa dopo centinaia e centinaia di volte che ha sprecato le giornate. Praticamente cerca di accumulare, è una cosa fatta bene, non gli oggetti, le situazioni o i rapporti con le persone, perché innanto quelli si resettano, ma accumula la conoscenza. Quindi, per esempio, andrà da una che insegna pianoforte e si farà fare una lezione, per esempio 2 o 3 ore di lezione di pianoforte. Il giorno dopo, quando si risveglia, quella non avrà mai fatto nessuna lezione di pianoforte, quindi a lui è come se non l'avesse mai visto. Ma lui ha accumulato 3 ore di conoscenza di pianoforte, quindi riandando di nuovo da quella, può fare nuovamente una prima lezione e riaccumulare ulteriore conoscenza del pianoforte e quindi, dopo centinaia di giorni, riuscire ad imparare a suonare il pianoforte. Stessa cosa a fare sculture di ghiaccio o imparare a fare questo, imparare a fare quell'altro. Ed è praticamente l'unica cosa che ti permette di sfruttare il fatto che ti risvegli da capo. Allora, perché vi avevo parlato di allegoria? Voi immaginate. Capiterà a tutti, suppongo, quei periodi in cui vi sembra veramente di vivere delle giornate sprecate dove i giorni sono tutti uguali. Vi faccio un esempio pure io, no? Io, per esempio, in questi giorni mi sveglio allo stesso orario, faccio colazione, vado sul cesso, poi faccio un po' di esercizi fisici, poi esco a camminare, poi ritorno, mangio, poi cioè, alla fine le giornate sono tutte simili. E com'è l'unico modo per sfruttare giornate simili? Accumulando la conoscenza, o facendo, evolvendo praticamente la mente, in modo tale che il giorno successivo, pur essendo simile nei fatti, è diverso per ciò che riguarda il tuo livello mentale, la tua progressione mentale, ed è l'unico modo per uscire da quella sensazione di roba tutto uguale. È inutile che, vi faccio un esempio. È inutile che uno dica, io ogni giorno faccio cose diverse proprio per non vivere la situazione di sprecare le giornate. Quindi un giorno vado a destra, un giorno vado in quella città, un giorno viaggio di qua, un giorno viaggio di là, un giorno mi compro tutta questa roba, un giorno me ne compro quell'altra. Queste sono tutte cose superficiali. Ovviamente il giorno dopo quelle cose rimarranno, ma sono cose superficiali perché da un punto di vista concettuale, ripensate a quando comprate le cose su Amazon. Quando state comprando una cosa sembra che avete tipo l'euforia di comprarla. Sembra come se la cosa che state comprando è indispensabile. Poi magari vi è venuta l'idea di comprarla mezz'ora prima, però mezz'ora dopo state già pensando come mamma mia, è indispensabile che io compri questa cosa. Com'è che non mi è venuta in mente prima? La comprate, appena vi arriva dentro casa, puff, non ve ne frega quasi più un cazzo. E pensate già ad una nuova cosa da comprare. Stessa cosa con i viaggi, non venitemi a dire che uno deve viaggiare all'infinito perché è impossibile. Stesso concetto dei viaggi. L'unica cosa che praticamente puoi accumulare è la tua cazzo di progressione mentale, la tua conoscenza in ambito delle varie cose. Se tu, per esempio, ogni giorno leggi. Da un punto di vista fisico, sì, ogni giorno stai facendo la stessa cosa, ossia stai leggendo, ma da un punto di vista mentale, ogni giorno avrai una conoscenza superiore rispetto a quella che c'avevi il giorno prima. Quindi, per esempio, se in una settimana ti leggi un libro o 2 libri, rispetto alla settimana prima hai una conoscenza di un ulteriore libro, altri 2 libri in più. Per questo io ho trovato questa sorta di allegoria con il film. Lui si era praticamente a cambia, cambiò. Che cazzo sto dicendo? Dal punto di vista narrativo, dal punto di vista dell'arco narrativo, dal punto di vista dell'evoluzione del personaggio di Bill Murray, lui evolve e migliora se stesso proprio nel momento in cui sfrutta il fatto delle giornate sempre uguali, non per fare cose che poi si resettano. Ma per accumulare, ripeto, conoscenza, e man mano che lui acquista conoscenza ed evolve mentalmente, cambia anche il suo comportamento con gli altri, nel rapporto con gli altri. All'inizio, proprio a causa del fatto che le giornate erano sempre uguali, diventava sempre più scorbutico, fino a praticamente a prendersi a botte con le persone che incontrai in mezza strada, sempre nell'idea, intanto domani si resetta, io a questo gli posso dare un cazzotto oggi, domani già non lo sa che gliel'ho dato il cazzotto. Quindi praticamente i suoi rapporti all'inizio peggiorano di brutto, diventa un incredibile stronzo. Poi accade l'opposto quando inizia a acquistare conoscenza. Lui diventa sempre più tranquillo, più sereno. Riesce a far innamorare la tizia che non riusciva a far innamorare con l'inganno. Riesce a farla innamorare tranquillamente con il suo comportamento migliorato. E quindi senza il volere, perché lui praticamente neanche più ci pensa a quella. E solo a quel punto si sbloccherà la situazione, non si è capito il perché, e là questa sorta di maledizione con cui lui rivivrà sempre lo stesso giorno termina e vivrà finalmente il giorno successivo. Quindi, se voi ci pensate, il film è un film comico, divertente, interessante, che crea un sacco di spunti di riflessione, è diventato un cult, e più lo si può vedere anche da un punto di vista più profondo. Ecco perché quando io dico questo libro, questo film o questo telefilm crea spunti di riflessione. Io intendo proprio questo: trovare degli spunti di riflessione su una cosa. In questo caso ci ho trovato questo. Per esempio, voi ponetevi la domanda: immaginate se la giornata di oggi, ripeto, vi rimanesse identica per i prossimi 1.000 anni. Qualsiasi cosa che facciate, ricominciate da capo. Che cosa fareste? Immaginate un po', molti diranno, cerco di scopare il più possibile. Sì, ma stiamo parlando di 1.000 anni. 1.000 anni. Poi ricomincia da capo. Poi ce la fate voi in un giorno a trovare qualcosa. Cioè, le puttane, che cazzo è? E vabbè. Io direi che quasi quasi per oggi posso pure chiudere, anche perché sto incominciando a sentire un caldo incredibile. Quindi vi saluto. Alla prossima.